Buongiorno e ben ritrovati qui ad un nuovo appuntamento con Teleragione, anche oggi eccezionalmente in diretta alle 11. Domani ritorneremo al consueto orario alle 8:30. Iniziamo subito proseguendo in realtà con l'inchiesta di Francesco Borgonovo e con la verità che noi stiamo seguendo passo passo perché la riteniamo di rilevanza capitale, perché conferma gran parte delle cose che abbiamo detto fino ad oggi e di fatto sconfessa tutto quello che aveva detto la controparte fino ad oggi. Un lavoro veramente maestoso, quello di Francesco, un lavoro assolutamente documentato perché si basa esclusivamente sulle carte depositate presso il Tribunale dei Ministri, quindi parliamo di tutto un materiale inattaccabile dal punto di vista delle fonti e che incredibilmente non viene ripreso da nessun'altra testata mainstream. La Verità è l'unico giornale che sta portando avanti questa inchiesta assolutamente in solitaria, e quello che emerge è che l'imperativo al Ministero di Speranza e all'AIFA, che dovrebbe essere l'ente controllore che avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza dei farmaci, era vaccinare, vaccinare e ancora vaccinare, indipendentemente da tutto, indipendentemente da eventuali, che poi in realtà sono emersi, effetti avversi. Speranza confessa il pressing sul pubblico ministero: non sequestrate i vaccini dopo i danni. Questo è il titolo della Verità. Dopo la morte del militare Stefano Paternò, trattato con AstraZeneca, Speranza e Magrini, direttore dell'AIFA, concordarono la necessità di interloquire, questo è un virgolettato tratto appunto dalle carte, con la magistratura, per non dire per interferire, per ingerire sulla magistratura, pur di non fermare la macchina delle inoculazioni. E adesso andremo a vedere cosa ha detto Speranza parola per parola ai giudici. E questo è, come dicevo in apertura, sono tutte testimonianze, sono le carte depositate presso il Tribunale dei Ministri. Noi sappiamo dalle puntate precedenti dell'inchiesta che Speranza era a conoscenza degli effetti avversi gravi e anche gravissimi dei farmaci. Lo ha dichiarato sempre in sede del Tribunale dei Ministri. E sappiamo anche che poi alla fine la decisione di archiviare Speranza è stata presa grazie a un cortocircuito logico, perché i giudici hanno detto che Speranza ha fatto quello che hanno deciso i tecnici, ma sostanzialmente i tecnici sono stati decisi arbitrariamente dal ministero, e quindi, come lo ha definito lo stesso Borgonovo, questo è un uroboro, vale a dire un serpente che si mangia la coda. Ma il punto è un altro: i denuncianti avevano elencato una sfilza di reati rientranti dentro l'accusa di falso ideologico. La maggior parte di questi reati scaturivano dalla inchiesta sugli AIFA Leaks di Fuori dal Coro, vale a dire omissioni nei rapporti con le regioni che stavano via via segnalando reazioni avverse aumentate e non in qualche modo previste, ritardi nella classificazione dei danneggiati, aggiustamenti grafici per potenziare la portata comunicativa degli effetti avversi, perfino l'ostinata volontà di non riportare certi dati perché in quel caso si uccide il vaccino. E anche questo è un virgolettato che è emerso dagli AIFA Leaks. l'X. Loro non volevano uccidere il vaccino. Accuse precise, circostanziate, che evidenziano un modus operandi da parte di AIFA e da parte anche del Ministero, volto a minimizzare tutto ciò che emergeva e poteva rallentare o addirittura ostacolare la campagna vaccinale di massa, la vaccinazione in batteria. Andiamo un attimo a vedere cosa scrive Borgonovo in merito a tutto questo. Vale a dire, Magrini scrisse a notte inoltrata al PM che era tutto fuorché un Novax, anzi era una persona, come riporta l'articolo di Borgonovo, che riteneva che la vaccinazione fosse un dovere civico, chiedendogli, dopo un colloquio preliminare avuto con l'allora ministro Roberto Speranza, destinatario in copia della mail, di sospendere la sua richiesta di sequestro del vaccino AstraZeneca. Che questa mail sia stata mandata lo sappiamo grazie all'ottimo lavoro svolto da Fuori dal Coro sui cosiddetti AIFA Leaks, cioè sugli scambi di mail interni all'agenzia del farmaco. Ma con quali motivazioni Magrini chiedeva via mail a un magistrato il ritiro di una richiesta di sequestro di un farmaco sospettato di aver causato la morte di una persona? Cioè, l'obiettivo dichiarato era quello di acquisire nelle prossime ore ulteriori informazioni al fine di definire meglio il nesso causale. Una richiesta piuttosto singolare, come è noto, e lo sa bene anche Speranza, e lo sa benissimo anche Magrini, non servono poche ore per stabilire il nesso causale tra un effetto avverso e un farmaco, ma parecchio tempo, è un procedimento parecchio complicato. Tant'è che, come viene notato dalla denuncia presentata contro Magrini e Speranza dal Comitato Ascoltami e da altre associazioni, lo stesso procuratore inquirente di Siracusa sottolineava nel rispondere all'ex direttore generale Magrini che l'accertamento del nesso causale richiede settimane per fornire i risultati dopo l'analisi sui campioni del lotto sequestrato e che il farmaco aveva già cagionato altri due decessi di persone di giovane età appartenenti alle forze dell'ordine. Cioè, quindi questi praticamente chiedevano più tempo, chiedevano di fare tutti gli accertamenti del caso anche utilizzando il fantomatico algoritmo dell'OMS, e intanto la gente moriva e intanto si vaccinavano circa 700.000 persone al giorno, e la speranza era che la roulette russa sostanzialmente non capitasse proprio a te, che quel giorno andavi bello e ignaro, rassicurato da tutti gli organi regolatori, dal ministero, dalla pubblicità, dalla campagna propagandistica massiccia di tutti i giornali, che il farmaco era sicuro e che soprattutto avrebbe prevenuto il contagio, e quindi tu avresti svolto, diciamo, assolto il tuo compito, il tuo dovere nei confronti della collettività, no? Quindi anche quei giovani che non correvano nessun rischio andavano lì in primis perché volevano ritornare a fare una vita normale, ma anche perché erano stati convinti dalla propaganda che il loro gesto avrebbe aiutato il nonno a sopravvivere, cosa che poi si è scoperto anche attraverso le dichiarazioni della stessa Pfizer, che nessuno studio era stato fatto sulla possibile interruzione della trasmissione del virus. Ma andiamo avanti con la lettura. Ecco qui. In ogni caso, si può pensare che di fronte a un decesso anomalo, l'interesse di un'autorità sanitaria dovrebbe essere quello di evitare altri danni e non di muoversi affinché la vaccinazione prosegua indisturbata. Andiamo avanti. Ecco qui. A un certo punto il presidente del tribunale domanda a Speranza: ha deciso, dopo un colloquio con il direttore di AIFA, di chiedere al pubblico ministero di Siracusa di sospendere la richiesta di sequestro del vaccino AstraZeneca a seguito della morte del militare Stefano Paternò? E se sì, per quale ragione? Ecco la risposta dell'ex ministro, una risposta, a dire il vero, un po' balbettante. No, Ricordo questa, ho letto, quindi ricordo questa vicenda, lo ricordo. No, allora ogni giorno noi facevamo un numero altissimo di vaccinazioni e quindi c'era una delicatezza anche sul numero di dosi a disposizione. Noi siamo arrivati, pensa te, in Italia a fare 700.000 vaccinazioni al giorno. Quando la magistratura in via cautelativa nella sua autonomia sospendeva l'utilizzo di un lotto, io ricordo che il numero di dosi che facevano parte di questo lotto era molto largo, molto, molto largo. Molto significativo. Ora, anche questo sarebbe da andare a verificarlo per essere puntuali, ma stiamo parlando di decine. Un lotto è fatto da decine di migliaia di dosi, quindi era un evento che aveva una ricaduta di natura organizzativa. Capite? A questi non gliene fregava niente della sicurezza del prodotto e del fatto che chi andava a inocularsi stesse facendo una sorta di roulette russa. Allora interessava che non si interferisse sulla campagna di vaccinazione. Ricordo, prosegue Speranza, che il direttore di AIFA mi parlò di questo fenomeno, che alcuni magistrati di fronte a casi di incertezza, perché per verificare poi il nesso c'è un algoritmo dell'OMS, serve anche un tempo di verifica, sospendevano lotti enormi e questo provocava delle conseguenze, perché il commissario Figliuolo, che gestiva la logistica, gestiva in maniera molto puntuale il numero di dosi che ogni giorno andavano su ciascun territorio. Quindi a loro interessava che non si interrompesse la cinghia di trasmissione delle dosi con il generale Figliuolo che inoculava fino a 700.000 persone al giorno. Ma questi, per quanto riguarda le reazioni avverse, non indagavano sostanzialmente nulla. E quindi quelle 700.000 persone al giorno sostanzialmente si sottoponevano alla roulette russa. Avete presente il film Il cacciatore? Ecco. Qualcosa del genere. Più avanti approfondiremo anche l'aspetto di AIFA, di come di fatto l'ente, il panel che doveva fare la farmacosorveglianza, di fatto a un certo punto non si è più riunito. Andiamo avanti con la lettura dell'articolo. Ecco qui, ingrandiamo per favore. Ricordo di aver parlato con il direttore Magrini e il direttore Magrini era preoccupato che un numero alto di sospensioni potesse, diciamo, compromettere la campagna di vaccinazione in quei giorni e sulla base di questo valutò se fosse possibile interloquire con l'autorità giudiziaria nel rispetto della piena autonomia. Quindi io fui informato. In poche parole, nell'interrogatorio al Tribunale dei Ministri, Speranza conferma quel che Magrini scrisse nella mail al PM mostrata da fuori dal coro. Sapeva che il capo di AIFA voleva scrivere al PM per chiedere di fermare il sequestro dei vaccini. Anzi, non solo sapeva, ma qualcosa di più. Io sono stato informato di quello che stava avvenendo, di quello che stava avvenendo, di quello che ci preoccupava. L'articolo alla fine si chiude con una considerazione amara. Prego, la regia di mandare l'ultimo, ritaglio. Una considerazione amara fatta, da, Borgonovo. Regia. Niente. Eccolo qua. Il punto, tuttavia, non è giudiziario, ma politico. Che sia stato commesso il delitto o meno, risulta evidente e confermato che sia Magrini sia Speranza avessero una sola preoccupazione: non intralciare la campagna vaccinale, a prescindere da tutto. E questo è proprio il punto. Ma c'è dell'altro, vale a dire che tutto questo impianto, vale a dire la vaccinazione in batteria e i mancati controlli da parte di AIFA, con addirittura la richiesta, di dissequestro dei lotti incriminati che avevano, presumibilmente causato, la morte di alcune, persone, si basava sull'ombrello sovranazionale posto da EMA, che è l'equivalente di AIFA però a livello europeo, la Food and Drug Administration, che è lo stesso organo però statunitense, quindi c'entra men che meno, e l'OMS. Perché fino a prova contraria, voglio dire, cioè, la cosa veramente assurda è che tutto si basava su questo ombrello, ma fino a prova contraria, l'Italia non aveva improvvisamente perso la sovranità sanitaria e non aveva delegato l'onere del controllo ad altri, cioè il controllo spettava esclusivamente ad AIFA, la responsabilità era di AIFA. AIFA non può scaricare quelle che sono le sue responsabilità su organi sovranazionali che non hanno nessun obbligo di legge in Italia, quando l'obbligo di legge appunto ce l'ha l'AIFA. Perché a quel punto AIFA cosa ci sta a fare? Perché dobbiamo pagare lo stipendio a Magrini e Company se tanto i controlli li fanno altri, o così almeno si presuppone, e noi li prendiamo per buoni? La responsabilità del controllo sulla sicurezza era in carico ad AIFA, e anche se gli enti sovranazionali dicevano altro, il compito di AIFA era quello di accertare cosa stava accadendo sulla base delle evidenze a disposizione e di vigilare sulla sicurezza. Fino a prova contraria, l'autorità di farmacosorveglianza è assegnata dalla legge italiana prima di tutto ad AIFA e non certo all'EMA e men che meno alla Food and Drug Administration, l'FDA e all'OMS. Purtroppo AIFA ha fatto tutto fuorché vigilare. Andiamo a vedere un attimo questo articolo, eccolo qua. Fuori dal coro, Mario Giordano sulle reazioni avverse al vaccino, balle dall'AIFA e numeri fantasma. Andiamo a leggere un attimo il corpo dell'articolo. Eccolo qui, a Fuori dal Coro, che ha fatto veramente un lavoro notevole in tal senso. Il programma in onda su Rete4 si parla delle reazioni avverse al vaccino. Nella puntata di martedì 26 gennaio, lo sfogo arriva dal conduttore Mario Giordano. Si sono raccontate molte balle, si sono nascosti i numeri sugli effetti avversi dei vaccini. Per il giornalista è scandaloso che l'AIFA non abbia ancora aggiornato i dati che sono fermi a settembre. Questo è veramente scandaloso. Quindi l'ente che doveva vigilare di fatto non vigila. Loro facevano farmacosorveglianza, tra l'altro non attiva ma passiva, ma anche quella farmacosorveglianza passiva a un certo punto inspiegabilmente si è fermata. Andiamo a vedere un attimo un altro ritaglio che vi ho preparato. Eccolo qui. Dal 15 dicembre 2020 esiste il Comitato Scientifico per la Sorveglianza dei Vaccini Covid-19, istituito dall'AIFA per garantire la sicurezza ed efficacia delle attività di vaccinazione nel paese. Il suo ruolo principale è la sorveglianza dei vaccini anti-Covid al fine di garantire i più alti standard di tutela della salute, scriveva AIFA, secondo cui il comitato rimarrà in carica per 2 anni. Ne fanno parte due vertici dell'AIFA come Nicola Magrini e Giorgio Palù e altri 11 esperti, oltre al presidente Vittorio De Micheli. Nella puntata di Fuori dal Coro, andata in onda il 1 febbraio 2021 su Rete4, un servizio di Marianna Canè mette in luce come questo comitato esista, ma è come se non ci fosse, dal momento che non opera più. Precedentemente, l'epidemiologo De Micheli, posto a capo di questo ente, contattato dalla Canè, aveva affermato che il comitato non è stato più convocato, quindi in effetti sono presidente, però l'attività si è un po' fermata, sono un po' di mesi che noi non operiamo più. E la stessa versione è stata raccontata da diversi componenti del comitato. Anche l'epidemiologa Stefania Salmaso ha dichiarato a Canè: io non ho nessun incarico, quel comitato lì non lavora, andiamo avanti con l'altro, più da tempo. L'immunologo Guido Forni ha detto che quel comitato lì esiste ancora formalmente, ma è da un anno più o meno che non si riunisce più. L'immunologa Angela Santoni ha affermato che in realtà questa commissione ha funzionato solo i primi mesi e poi non ha funzionato più. Dunque, il Comitato Scientifico per la Sorveglianza dei Vaccini Covid-19 istituito dall'AIFA non si riunisce più, non opera più, mentre ci sono delle persone che dopo aver ricevuto il vaccino hanno avuto dei problemi di salute e aspettano ancora di essere curate. E quindi la domanda sorge spontanea: chi ha deciso e perché che il Comitato Scientifico per la sorveglianza dei vaccini Covid-19 dell'AIFA non dovesse operare più? Chi lo ha deciso? Dovrebbero rispondere Magrini, Speranza, Palù, ma tutti questi si guardano bene dal rispondere. Cioè, nel momento stesso in cui la vaccinazione entra nel vivo, il comitato che doveva vigilare sulle reazioni avverse di fatto non opera più. Quindi, cosa ha vigilato AIFA? Quali dati ha a disposizione? Non è che a un certo punto, come ha testimoniato fuori dal coro, le reazioni avverse erano così tante che era meglio mettere un attimo in pausa il comitato che doveva indagare, perché a quel punto, come poi si sarebbe fatto a nascondere i report, no? Perché il sospetto alla fine è questo, ma soprattutto, ma perché il tribunale non indaga su questi aspetti gravissimi? Cioè, un ente, allora va bene, vogliamo sollevare Speranza? Ok, Speranza ha obbedito agli ordini, ma l'ente che era preposto per vigilare sugli effetti avversi, che non vigila, che di fatto sospende la farmacosorveglianza anche passiva, che è molto, molto più inefficace di quella attiva, avrà sì o no delle responsabilità per quanto riguarda gli effetti avversi? Quelle persone che andavano lì ignare, che tra l'altro erano obbligate di fatto a firmare un consenso informato che non li informava sostanzialmente di nulla, no? Quelle persone non sono state in qualche modo truffate, quelle persone non sono state in qualche modo raggirate, quelle persone non hanno assunto inconsapevolmente un farmaco potenzialmente dannoso. E gli enti che dovevano vigilare sapevano che quel farmaco era potenzialmente dannoso e gliel'hanno in qualche modo nascosto. Ci sono delle responsabilità in tutta questa situazione. Purtroppo tutto questo non è dato di saperlo. Chi all'epoca sollevava questi dubbi è stato tacciato di complottismo, è stato definito Novax. I danneggiati da vaccino sono tutto fuorché Novax, sono persone che si sono fidate delle istituzioni e sono state truffate dalle istituzioni che non le ha messi al corrente dei rischi e soprattutto sono state fatte delle ingerenze, delle pressioni nei confronti della magistratura affinché non indagasse, quindi non indaga AIFA, non doveva indagare neanche la magistratura, bisognava vaccinare, vaccinare, vaccinare. Questo era l'unico imperativo, raggiungere un numero, costi quel che costi. Questa gente non ha minimamente a cuore la salute umana, ma soprattutto non ha avuto a cuore la salute dei nostri figli, dei giovani che sono stati inoculati pur statisticamente non correndo alcun rischio reale e non interrompendo la catena di contagi. Sono stati inoculati solo per fare numero, solo per allungare il brodo. Andiamo all'altra notizia, altrettanto grave. Secondo il parere del professor Masamori Fukushima, la vaccinazione con prodotti ad RNA messaggero contro il Covid-19 avrebbe provocato un significativo aumento del tasso di mortalità per cancro. Altra questione molto grave, queste le dichiarazioni del professor Fukushima le trovate sul canale Odissee del comitato della commissione medico-scientifica indipendente del professor Donzelli, che sta facendo un lavoro veramente accurato e approfondito, un lavoro puramente scientifico, puramente divulgativo, quello che avrebbero dovuto fare gli enti preposti, quello che avrebbero dovuto fare i tecnici scelti dal governo, che invece si sono guardati bene dal vigilare, dal controllare, ma hanno solo fornito al governo le pezze d'appoggio per proseguire la campagna di vaccinazione, che era l'unico obiettivo. Anzi, in realtà l'obiettivo era il Green Pass, quello era soltanto il mezzo, il Green Pass che abbiamo ripetuto più volte era di fatto un test per l'identità digitale, per l'Eudi Wallet, come scritto anche da Wired, ve ne abbiamo dato conto nei giorni scorsi. Ma andiamo un attimo avanti con quanto sostiene il professor Fukushima, innanzitutto andando a vedere chi è. Il professor Masanori Fukushima è professore emerito dell'Università di Kyoto, direttore del Translational Research Center for Medical Innovation e della Foundation for Biomedical Research and Innovation, presidente della Foundation of Learning Health Society Institute, già direttore dell'unità di oncologia ambulatoriale dell'ospedale universitario di Kyoto. e autore di oltre 290 pubblicazioni scientifiche. Praticamente uno che col suo curriculum ci incarta come mummie sia Burione che Bassetti. È coinvolto nella comprensione delle reazioni avverse da vaccini sulla popolazione giapponese. In particolare ha dimostrato che in Giappone si è verificato un significativo eccesso di mortalità per tutti i tumori e per alcuni tipi specifici di cancro, tra cui leucemia, cancro ovarico, della prostata, dell'labbro orale faringeo, del pancreas e al seno, dopo la vaccinazione di massa con la dose. Oh, mamma mia. Se prova a passare la voce. Adesso. Ok, va bene, entro e riesco. Eccomi di nuovo qui, spero che vada meglio con il microfono. La regia mi ha avvisato che c'era un problema che gracchiava, sono uscito e rientrato dall'applicazione, speriamo che ora vada un po' meglio. Comunque, ecco, quello che dicevamo è che questo aumento della mortalità dei tumori e della mortalità per tutte le cause è un fenomeno generalizzato, è un fenomeno che è nei numeri e che quindi andrebbe indagato, soprattutto alla luce del fatto che l'unica discontinuità rispetto al passato è proprio la vaccinazione di massa. È compito della scienza, è compito del metodo scientifico appurare se c'è una correlazione tra la vaccinazione di massa e questi dati anomali, come quelli, diciamo, evidenziati dal professor Fukushima, ma anche Bellavite, ne parla il professor Paolo Bellavite, che è un amico, insomma, una persona che ha fatto un ottimo lavoro anche qui da noi, era professore all'Università di Verona ed è stato cacciato via per le sue posizioni rispetto alla vaccinazione. Quindi loro alla fine, quando parlano di consenso scientifico, parlano di un consenso che si ottiene escludendo il dissenso, ma soprattutto spaventando, intimidendo tutti coloro che hanno una visione alternativa rispetto ai fatti, rispetto alla realtà. Ma i danneggiati esistono, le reazioni avverse esistono e lo testimonia lo stesso ministro Speranza davanti ai giudici. Ignorare tutto questo è assolutamente criminale. Voltiamo pagina, passiamo alla questione palestinese. Le autorità israeliane non hanno fornito alcuna prova a sostegno delle accuse secondo cui tra i dipendenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, lo UNRWA, ci siano membri dei gruppi che hanno attaccato Israele il 7 ottobre. Queste sono le conclusioni dello studio guidato dall'ex ministro degli esteri francese Catherine, scusate, Colonna. Quindi Israele ha accusato un ente dell'ONU di ospitare terroristi, un'indagine indipendente condotta dall'ex ministro degli esteri francese ha di fatto dimostrato che non ci sono non c'è alcuna prova. Prego la regia di mandare il prossimo ritaglio. Eccolo qua. Questo è il Middle East Eye, che appunto riporta le conclusioni del report di Colonna. Andiamo un attimo a leggere cosa c'è scritto nel report con il prossimo ritaglio che ho preparato. Eccolo qui. Il rapporto Colonna, che è stato commissionato dalle Nazioni Unite per esaminare le operazioni e le politiche del UNRWA sulla scia delle accuse di Israele, sarà sarà pubblicato lunedì, afferma che le autorità israeliane non hanno risposto alle lettere dell'Agenzia delle Nazioni Unite di marzo e aprile che chiedevano nomi e prove al fine di aprire un'indagine interna. Il governo israeliano, secondo la revisione indipendente, non ha informato l'agenzia di alcuna preoccupazione concreta relativa al personale del UNRWA dal 2011. Alla fine di gennaio Israele ha accusato 12 dipendenti dell'agenzia di aver partecipato all'attacco del 7 ottobre contro Israele, in cui sono state uccise 1200 persone. A seguito delle accuse, lo UNRWA ha rescisso i contratti di 10 dei dipendenti, 2 sono stati confermati come deceduti, e 16 paesi hanno sospeso o congelato i loro contributi finanziari all'agenzia, pari a circa il 50% del bilancio dell'agenzia per l'anno in corso. Diversi paesi che hanno congelato i loro contributi, tra cui Australia, Canada e Finlandia, hanno da allora revocato tali sospensioni, con alcuni che citano la mancanza di prove. Il governo britannico, che ha congelato i suoi finanziamenti, ha detto che aspetterà i risultati del rapporto prima di decidere se ripristinare il suo contributo. Nel frattempo, negli Stati Uniti, il più grande donatore dello UNRWA, il Congresso ha approvato il mese scorso una legge che taglia i finanziamenti all'agenzia per il prossimo anno. Tenete presente che moltissime persone, quasi tutti gli abitanti della striscia di Gaza, dipendono direttamente dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati per il loro sostentamento. E questo era vero prima del 7 ottobre. Oggi la situazione si è ulteriormente aggravata. La maggior parte, questa grande maggioranza della popolazione della striscia di Gaza, oggi soffre di fame cronica e dipende interamente dagli aiuti internazionali, quindi dipende dallo UNRWA per il proprio sostentamento, e questi pazzi criminali gli stanno tagliando i fondi. Senza contare che il numero dei lavoratori dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi uccisi dai bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza è salito, ascoltate bene il numero, a 88 membri delle Nazioni Unite che operavano negli aiuti alla popolazione palestinese di Gaza, è stata massacrata, ammazzata da Israele più che in qualsiasi altro conflitto. Riuscite a immaginare lo scandalo se il personale delle Nazioni Unite fosse stato ammazzato dai russi o dagli iraniani? Siccome lo fanno gli israeliani, che a quanto pare sono come 007, hanno licenza di uccidere, nessuno dice niente. Tenete conto che ve ne ho parlato ieri sempre qui a Teleragione, che l'Agenzia delle Nazioni Unite ha certificato che un bambino ogni 10 minuti viene ammazzato dai bombardamenti indiscriminati israeliani, e un numero incredibile e veramente deplorevole, come dice l'agenzia, di bambini viene ferito, e non si sa quanti rimangono poi orfani. Insomma, parliamo di un massacro, parliamo di un tentativo di vera e propria pulizia etnica nella striscia di Gaza, e chi dice il contrario è complice e criminale quanto lo Stato di Israele, perché questo genocidio va fermato, l'ho detto e lo ripeterò fino alla nausea. Per decenni abbiamo condannato i tedeschi che vedevano il fumo nero uscire dai campi di sterminio e che non avevano fatto nulla. Ebbene, oggi quello stesso fumo nero esce dalla Palestina, noi tutti lo stiamo vedendo, noi tutti sappiamo, siamo a perfetta conoscenza dei crimini di Israele, e nessuno sta facendo nulla. I nostri politici sono delle canaglie, sono dei criminali complici di Israele, che è uno stato genocida, è uno Stato che sta perpetuando un tentativo di pulizia etnica ai danni dei palestinesi, che già prima vivevano in condizioni di apartheid. Tutto questo è inaccettabile, e chiunque dica il contrario è complice dei criminali. Ok? L'Irlanda accusa Israele di voler distruggere l'agenzia, lo UNRWA, oltre a tutte le infrastrutture civili vitali per impedire il ritorno dei palestinesi. Prego la regia di mandare l'immagine. No, questo qui è un altro, questo ne parliamo dopo. Ancora. Eccolo qua, prego ingrandire. Il ministro degli esteri e vice primo ministro irlandese Michael Martin ha accusato Israele di distruggere deliberatamente l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi per rimuovere il diritto al ritorno per i palestinesi. Martin ha detto che tentando di rimuovere lo UNRWA, Israele sperava sostanzialmente di rimuovere il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi, riferisce l'emittente statale irlandese. Irlandese RTE. Lo UNRWA riconosce collettivamente milioni di palestinesi sfollati che hanno il diritto di tornare nella loro terra occupata come previsto dalla risoluzione 194 delle Nazioni Unite. Martin, che è in Egitto e visiterà il valico di frontiera di Gaza a Rafah, ha detto che l'Irlanda conferma la decisione di aumentare i finanziamenti allo UNRWA nonostante le accuse israeliane a 12 membri del personale di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre. Abbiamo avuto un punto di vista opposto a quello della maggior parte dei paesi. In realtà abbiamo aumentato i nostri aiuti in quel momento e spero che ora, come risultato della pubblicazione di questo rapporto, alcuni paesi che hanno sospeso il loro sostegno ora lo consentiranno. Quindi, come noi, io personalmente sostengo che quello che è in atto nella striscia di Gaza è un tentativo di pulizia etnica. Non è previsto il ritorno dei palestinesi in quel luogo. Quei luoghi andranno a comporre la grande Israele e su questo secondo me non c'è ombra di dubbio. E l'attacco deliberato alle infrastrutture civili, la distruzione sistematica delle infrastrutture civili dei palestinesi è proprio un chiaro segnale di questa volontà di pulizia etnica e il fatto che vengono attaccate agenzie come quella delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi è proprio un segnale, come dice il deputato irlandese, della volontà di impedire in tutti i modi il ritorno dei palestinesi nelle loro terre. Del resto, la distruzione dell'agenzia era cominciata con il suo discredito, con la menzogna, come sempre fanno, no? Quando tentano di eliminare un qualcosa, prima di tutto ne distruggono l'immagine. Per fortuna c'è Jeremy Scahill, grande giornalista de The Intercept, che io ho conosciuto anni fa durante i Dig Awards, perché era il presidente di giuria, ha denunciato questo tentativo veramente criminale di delegittimazione dello UNRWA. Andiamo a leggere il pezzo. Questo qui è Daniele Luttazzi che riporta le parole di Jeremy Scahill in una nota che aveva scritto per la sua rubrica Non c'è di che sul Fatto Quotidiano. Quindi Jeremy Scahill denuncia, oltre alle balle sioniste del New York Times, quelle del Wall Street Journal sui legami tra Hamas e lo UNRWA. Queste due storie sono state scritte da anti-palestinesi che fingevano di essere giornalisti obiettivi. La giornalista del Wall Street Journal, Carrie Keller Lynn, che ha gettato discredito sull'Agenzia delle Nazioni Unite, si occupava di social media strategy per le forze armate israeliane durante la guerra di Gaza nel 2009 e negli Stati Uniti da universitaria era un'attivista anti-BDS, cioè si opponeva alla campagna mondiale di boicottaggio e disinvestimento e sanzioni contro Israele, scopi della campagna, fine dell'occupazione israeliana e della colonizzazione della terra palestinese, piena uguaglianza per i cittadini arabo-palestinesi di Israele, rispetto per il diritto al ritorno dei profughi palestinesi. Del resto, a quante cose sbagliate ci hanno fatto credere da quando siamo al mondo? Il ritaglio che ho preparato, quello successivo a questo, non è altro che, eccolo qui, il ritaglio del post su X di Jeremy Scahill, proprio perché a noi piace parlare sempre con le fonti alla mano e sicuramente Jeremy Scahill non può essere accusato di essere un antisemita o un putiniano. È un grandissimo giornalista, se non ricordo male, è stato premiato anche con il premio Pulitzer, lavora per The Intercept e ha denunciato, oltre a questo, anche le altre balle sulle decapitazioni di massa attribuite ad Hamas o sugli stupri di massa, scusate, e le decapitazioni dei bambini, tutte balle che sono state create ad arte per dare benzina alla macchina propagandistica filo-israeliana. È veramente uno scandalo dietro l'altro, e la maggior parte delle persone che si abbevera questi pozzi avvelenati non ha la minima idea di quello che gli viene propinato. Sono purtroppo dei coprofagi loro malgrado. Andiamo avanti con la prossima, l'ultima notizia. Eccolo qua, è un articolo di piccole note che riprende il grande pezzo di Foreign Affairs che pubblica un dettagliato articolo sulle trattative di pace intercorse tra l'Ucraina e la Russia. Noi ne abbiamo parlato più volte qui a Teleragione, adesso ne parla anche Foreign Affairs. Tentativi di trattative intercorse tra l'Ucraina e la Russia tra fine marzo e aprile del 2022. Finora i media mainstream occidentali hanno tentato in tutti i modi di occultare questo passaggio chiave della guerra in Ucraina. A onor del vero, con l'eccezione del Wall Street Journal, un insabbiamento che denota l'imbarazzo del cosiddetto Occidente collettivo a parlare del tema perché lo inchioda alle sue gravissime responsabilità. Andiamo a leggere i ritagli che ho preparato, estratti da piccole note. Prego la regia di ingrandire. E per poter rendere di pubblico dominio il fatto che le trattative intercorse in quel mese e mezzo erano serie, tanto che il titolo dell'articolo spiega che avrebbero potuto porre fine alla guerra in Ucraina, anche Foreign Affairs deve bruciare incenso alla narrativa imperiale, sfumando il ruolo decisivo che ebbe l'Occidente nel farle saltare, definendo caricaturali le accuse mosse in tal senso da Putin. L'interesse della nota risiede nel fatto che rende di pubblico dominio le bozze di accordo nate dai negoziati e il comunicato congiunto che di fatto sigillava la pace, rimandando a un incontro tra Putin e Zelensky che doveva svolgersi a 2 settimane dal comunicato, il sigillo dell'intesa, sede in cui, secondo la rivista, si sarebbero definiti i nuovi confini tra i due stati. Quest'ultimo particolare non convince affatto. È impossibile che dopo aver definito tutto nei dettagli si sia rimandato a quell'incontro un aspetto tanto cruciale. Immaginare che Zelensky e Putin si siedano a un tavolo davanti a una mappa a battibeccare sui confini è semplicemente ridicolo. Quindi anche l'articolo di Foreign Affairs, che ha il merito di rendere pubbliche le bozze di trattativa tra i due paesi, alla fine tenta comunque di manipolare il pubblico e di minimizzare in qualche modo il ruolo decisivo avuto dall'Occidente nel sabotare questi accordi di pace. Andiamo avanti con la lettura. In realtà, come ha rivelato alla Berliner Zeitung l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, facilitatore delle trattative, non c'erano confini da definire dal momento che i russi erano pronti a tornare ai confini pre-invasione in cambio del riconoscimento di uno status speciale per il Donbass, scenario confermato da diverse testimonianze, come riportava nel dicembre del 23 Responsible Statecraft. Quindi tutti sono concordi nel dire che c'erano queste trattative in corso e che le trattative erano andate avanti, ma del resto lo abbiamo visto ampiamente. Zelensky era terrorizzato, la mossa dei russi aveva sortito il suo effetto, tant'è che aveva telefonato quasi in lacrime a Macron chiedendogli di intervenire per frenare Putin e anche in quella sede si era reso disponibile a trattare e a fare concessioni. Cioè, quando si fa una ricostruzione giornalistica, quando si fa una ricostruzione storica e quando tutta una serie di fatti si allineano e diventano una narrazione coerente, bisogna ritenere questi fatti veri. Cioè, quando Putin ha mostrato i documenti durante l'intervista con Tucker Carlson, è stato sbeffeggiato, è stato ridicolizzato. Ma quei documenti erano reali, in quei documenti c'era la firma dell'Ucraina, c'era la firma di Zelensky, gli accordi erano in stadio avanzato. Poi che cosa è successo? È intervenuto l'Occidente e ha deciso di porre fine alle trattative. L'articolo di Foreign Affairs dice che Bucha c'entra poco con questi fatti, anche se il tempismo di Bucha e le dinamiche di Bucha sono alquanto sospette. Immaginate voi uno che sta trattando con il presidente russo e in quel momento il presidente russo viene accusato di crimini di guerra e nello stesso tempo Zelensky da una parte trattava via Zoom e poi pubblicamente diceva che non si poteva trattare con un criminale di guerra. Quindi l'articolo di Foreign Affairs minimizza il ruolo di Bucha. Io continuo a ritenere che il ruolo di Bucha sia stato fondamentale, così come tanti altri aspetti, ma non si può minimizzare quella vicenda, soprattutto alla luce di tutte le incongruenze in quell'episodio, tant'è che sembra proprio un episodio ad orologeria, come sempre accade in queste circostanze. Secondo Foreign Affairs, il primo fattore che avrebbe determinato il fallimento delle trattative tra la Russia e l'Ucraina è la richiesta ucraina che gli Stati Uniti si facessero garanti della sua sicurezza e si impegnassero a difenderla in caso di attacco russo. Secondo Foreign Affairs, gli Stati Uniti non volevano impegnarsi fino a questo punto per timore di uno scontro diretto con i russi, ma questa non è un'ipotesi credibile, quella di Foreign Affairs, perché proprio in quei giorni gli Stati Uniti stavano modulando l'escalation progressiva del conflitto. Quindi, come sempre, si cerca in qualche modo, si dicono cose vere e si mischiano queste cose vere con ipotesi che definire fantasiose è quasi fargli un complimento. Per i russi, invece, sempre secondo Foreign Affairs, il punto non negoziabile era la neutralità ucraina, che poi è il loro punto fondamentale fin dall'inizio, fin dagli accordi di Minsk. Loro volevano uno statuto speciale per i territori del Donbass e una garanzia sulla neutralità ucraina e sul fatto che l'Ucraina non sarebbe entrato nella NATO. Andiamo avanti con gli ultimi ritagli presi da Foreign Affairs. L'altro fattore rilevante del fallimento segnalato dalla rivista, stavolta di un qualche fondamento, è che il ritiro dei russi da Kiev insieme al profluvio di armi NATO che aveva iniziato a inondare Kiev aveva inebriato a mo' di droga Zelensky e non solo lui, convincendolo che poteva vincere la guerra e quindi che le trattative e il negoziato fosse inutile. Sul punto, Foreign Affairs rigetta la spiegazione di Mosca sul ritiro come gesto di buona volontà per favorire la trattativa, che a posteriori sono invece come convincente. Infatti, dopo di allora, Kiev non ha riconquistato un solo centimetro quadrato di territorio, anzi ne ha persi. E ciò nonostante l'arrivo del sofisticato e massivo armamento NATO mancante nel corso della cosiddetta controffensiva vincente o ritiro russo. Foreign Affairs, pur non accreditando la tesi che sia stato l'Occidente a far saltare le trattative, riporta le dichiarazioni di David Arakamia, capo della delegazione ucraina al tavolo dei negoziati e leader del partito di Zelensky al Parlamento, che addossa le responsabilità del flop alle pressioni di Boris Johnson, giunto a Kiev l'8 aprile proprio con questo scopo. Andiamo avanti. Secondo Foreign Affairs, l'America sarebbe stata meno invasiva, ma ricorda anche come 2 settimane dopo Johnson siano atterrati a Kiev il segretario di Stato Antony Blinken e il segretario alla difesa Lloyd Austin per coordinare l'invio di armamenti. Si noti come, annota l'autore dell'articolo, che a maggio i colloqui si interruppero, la coincidenza è puntuale. Sia che gli USA e Gran Bretagna abbiano fatto pressioni sia su Zelensky, sia che sia stato egli inebriato dal nuovo ruolo internazionale, dal di armi e aggiungerei anche di soldi a rigettare l'opzione, sia più probabilmente non combinato disposto di tali fattori, resta che tutto finì in malora e per l'Ucraina fu l'inizio della catastrofe. Acqua passata, conclude Foreign Affairs, ma serve a ricordare che Putin e Zelensky erano disposti a prendere in considerazione compromessi straordinari per porre fine alla guerra. Quindi, se e quando Kiev e Mosca torneranno al tavolo dei negoziati, lo troveranno disseminato di idee che potrebbero rivelarsi utili per costruire una pace duratura. Comunque sia, indipendentemente da tutto, secondo me emerge chiaro il ruolo criminale dell'Occidente in qualsiasi circostanza, sia nella strage che si sta consumando in Palestina, perché non è stata ad oggi istituita una sola sanzione nei confronti di Israele, anzi, nell'ultimo pacchetto stabilito dal Congresso statunitense ci sono anche soldi per Israele, quindi le bombe che Israele sgancia contro i palestinesi e che uccidono un bambino ogni 10 minuti sono finanziate dagli Stati Uniti e anche dall'Europa e anche dall'Italia. E soprattutto la catastrofe ucraina è colpa interamente dell'Occidente, colpa dell'avventurismo, dell'espansionismo della NATO, è colpa del golpe che è stato organizzato a Maidan e che ha cambiato il corso della storia ucraina, è stato colpa di 8 anni, 9 anni di bombardamenti indiscriminati nei confronti delle popolazioni russofone del Donbass, nell'inosservanza degli accordi di Minsk che sono stati utilizzati, come ha testimoniato la Merkel e Hollande, esclusivamente per armare l'Ucraina, per prendere tempo. E l'ha detto anche l'ex presidente Poroshenko, quello che sognava che i bambini russofoni vivessero nelle catacombe, vivessero nei rifugi, vivessero nelle cantine, mentre i bambini ucraini se ne andavano tranquillamente e bellamente a scuola. Il figlio di Poroshenko sta bello al calduccio a Londra e non sta al fronte, come non stanno al fronte i guerrafondai nostrani che occupano i salotti televisivi, e ce ne stanno tanti anche ucraini che, anziché stare nel loro paese e contribuire alla difesa o agli aiuti nelle popolazioni, vengono qui da noi a fare propaganda guerrafondaia. Io vi ringrazio per averci seguito, per avermi seguito anche oggi. Vi invito a seguirci anche domani, dove torneremo alla solita ora, vale a dire alle 8:30, ma soprattutto vi invito a sostenerci. Noi non abbiamo altre risorse se non voi, quindi se vi piace quello che facciamo, vi prego di aiutarci. Non abbiamo altre alternative. Grazie, appuntamento a domani con una nuova puntata di Teleragione. Thank you.